se non abbiamo piena coscienza del luogo nel quale ci troviamo, non riusciremo mai a vivere in maniera adeguata al luogo nel quale ci troviamo. Se non abbiamo coscienza del luogo nel quale noi siamo, il nostro stile di vita non sarà adeguato. È così. Abbiamo bisogno di rispettare i tempi del luogo nel quale siamo. Ricordate la prima serata, abbiamo parlato dei tempi soprannaturali. Ricordo un viaggio che feci nel 2005 negli Stati Uniti. Ricordo che in 7 giorni presi 12 aerei, fummo un massacro. Ero in compagnia di un amico mio, anche lui era a quel tempo insieme, curavamo sia lui che io una comunità diversa. Facemmo questo viaggio negli Stati Uniti e poi in Canada e successe qualcosa di simpatico, e proprio per testimoniare cosa significa non avere coscienza di dove ti trovi. E era inverno, ricordo, credo fosse novembre, dicembre, e c'era molto freddo quel tempo, sia nei luoghi degli Stati Uniti dove andavamo, che in Canada naturalmente, dalla parte di Vancouver, quindi nella zona ovest del Canada. E viaggiavamo con dei giubbotti. Mia madre, mi ricordo, mi aveva regalato le maglie di lana da mettere a pelle. Finché mio, quando vai? La macchina. E quando andavamo negli aeroporti non ci rendevamo conto che era tutto condizionato, quindi entravamo là dentro e potevamo stare con le maniche corte. E non solo avevamo queste due valigie da 23 kg che ci portavamo da presso, ma avevamo maglie di lana, maglioni e questi giubbotti, questi piumini d'oca che erano qualcosa di incredibile. E mi ricordo che una volta in uno scalo interno negli Stati Uniti avevamo il volo di un certo orario e siamo scesi dall'aereo e siamo corsi verso il gate che era dall'altra parte dell'aeroporto. Non mi ricordo dove eravamo, se a Philadelphia o a New York, un aeroporto immenso, ed eravamo letteralmente dall'altro lato, dovevamo correre con queste valigie, eravamo sudati a livello incredibile. A quel tempo era da poco che c'era stato l'attentato della Torre Gemelle, negli aeroporti avevano aumentato la sicurezza. Noi a quel tempo avevamo la barba lunga e i capelli lunghi e quindi eravamo anche visti un pochettino con sospetto. Passavamo i check-in, insomma, il luogo là della sicurezza, a volte con difficoltà ci facevano aprire le valigie, ci facevano spogliare. Mamma mia, e noi avevamo l'aereo che stava partendo, quindi corsa verso il gate, arriviamo lì e non c'era nessuno. Abbiamo pensato subito, abbiamo perso il volo e non ci rendevamo conto che all'interno degli Stati Uniti c'è il fuso orario, che tra uno stato e un altro ci sono diversi orari. E non ci siamo resi conto che in realtà eravamo arrivati 2 ore in anticipo, pensando di essere in ritardo e di aver perso l'aereo. Noi non ci rendevamo conto del luogo dove eravamo e quindi non adeguavamo il nostro modo di agire, di vivere, in accordo al luogo dove eravamo. Quindi non capivamo, non realizzavamo che da uno stato ad un altro c'era un fuso orario. E quindi a volte, quando tu non comprendi dove sei e non hai chiarezza, non hai coscienza del luogo nel quale ti trovi, il tuo atteggiamento, il tuo modo di vivere non è adeguato al luogo nel quale tu ti trovi. Ieri abbiamo parlato di questo in maniera particolare. E prendete insieme a me Colossesi capitolo 1, 13 e 14, come abbiamo letto ieri. Anche questo sarà un testo base che utilizzeremo per queste serate. Colossesi, capitolo 1, versetto, leggiamo dal verso 10, dai, dal verso 10. Colossesi 1, 10. È Paolo che sta pregando per i colossesi, per la chiesa che c'è in Colosse, dice: io prego affinché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dillo alla persona accanto a te: tu sei degno. Ok, ora magari diglielo credendoci un pochettino di più, diglielo con un po' più di fede, ok? In certezza, diglielo: tu sei stato fatto degno. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Dario la prima sera da parte del Signore, che ci ha ricordato ieri sera: smettila di pensare che non sei equipaggiato, smettila di pensare che non hai a sufficienza per poter benedire la vita delle persone, perché Dio ti ha equipaggiato di tutto quello che hai bisogno per vivere una vita dignitosa. Di amen, per favore. Noi siamo stati fatti degni, noi siamo degni perché siamo stati fatti degni. Noi non siamo degni perché siamo bravi, noi non siamo degni perché siamo bravini nella nostra spiritualità. Tu sei stato fatto degno da colui che ti ama. Colui che ti ama ti ha fatto degno e ti ha reso degno.
Amen.
E ci basterebbe questo per chiudere la Bibbia e andarcene a casa stasera. Perché continuiamo a vivere a volte schiacciati dai sensi di colpa, da quello che abbiamo fatto nel passato o da come è stato il nostro stile di vita fino ad oggi, e non ci rendiamo conto che noi non siamo degni sulla base del nostro carattere, sulla base del nostro stile di vita. Noi siamo stati fatti degni dal sangue di Gesù,
amen,
versato una volta e per sempre 2000 anni fa.
Amen.
In Ebrei al capitolo 10 è scritto che siamo stati santificati e resi perfetti una volta e per sempre. Non siete molto contenti di questo? Ebrei 10 dice che attraverso il sacrificio che è stato fatto da Gesù una volta e per
sempre,
scolpiscilo dentro il tuo cuore queste parole, dillo insieme a me: una volta e per sempre.
Una volta e per sempre.
Ciò significa che tu non puoi più aggiungere nulla e non puoi togliere nulla da quello che è stato fatto per te a tuo favore una volta e per sempre.
Amen.
Sei stato santificato una volta e per sempre.
Alleluia.
Sei stato purificato da Dio una volta e per sempre. Sei stato reso degno da Dio una volta e per sempre. Sei stato reso giusto da Dio una volta e per sempre. E nessuno potrà togliere o aggiungere. Dice qua al versetto 13: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati una volta
e per sempre.
E per sempre.
Amen.
Il perdono non ha scadenza. Nella grazia non c'è scritto da consumarsi preferibilmente. mentre entro il. Non c'è un limite alla misericordia. E qua entrano in scena i difensori della legge. Allora significa che possiamo fare tutto quello che vogliamo?
Ma non ti viene.
La risposta è: perché cosa hai fatto fino ad ora? Non è questo il nostro argomento, ma spero di trattarlo nelle prossime sere, ci divertiremo un pochettino. Ma la Bibbia dice che siamo stati trasportati, siamo stati riscattati, cioè redenti, tirati fuori e liberati dall'autorità delle tenebre che erano nella nostra vita. E siamo stati trasportati nel regno. Prima eravamo perseguitati, ora siamo noi i persecutori del nemico. Prima era lui che ci teneva un piede sopra la nostra testa, ora siamo noi che mettiamo i nostri piedi sulla sua testa. Io vi ho dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni e vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male.
Amen.
L'autorità che il nemico ha nella nostra vita è solo quella che noi gli concediamo. Ed è il tempo stasera che noi mettiamo uno stop a questa autorità che lui ha nella nostra vita. Che facciamo? Vedete, c'è un certo tipo di insegnamento oggi nel mondo carismatico che dice così: se tu pecchi, tu apri una porta al diavolo. Sarà difficile. basta peccare per aprire la porta al diavolo, questo è quello che avrai nella tua vita. Se fosse vero questo insegnamento, saremmo tutti posseduti. Non ci sarebbe scampo per nessuno e nessuno di noi potrebbe godersi il meraviglioso tempio di Dio. Dillo alla persona accanto a te, guarda che tempio che hai accanto.
Guarda che tempio.
Guarda che razza di tempio che c'è.
Il mio è quello piccolo, il mio è quello piccolo. Il mio piccolo.
Tu hai ciò che credi. Ed è importante che noi comprendiamo quali sono i principi del regno nel quale noi siamo trasportati, nel quale abitiamo e nel quale veniamo resi stabili. Se non hai coscienza di dove stai vivendo, tu permetterai al nemico di fare qualunque cosa nella tua vita, non perché lui ha autorità, ma perché tu glielo stai concedendo. È una delle cose fondamentali che dobbiamo comprendere nella nostra identità e nel modo di vivere il regno di Dio, è che noi siamo in questo regno redenti e perdonati.
Amen.
Per sempre.
Non siamo confinti.
Per sempre.
Amen.
No, noi siamo perdonati fino al prossimo peccato.
No.
Perché questo è quello che viene insegnato, sì o no? Noi siamo perdonati fino al prossimo peccato. Quando peccherai la prossima volta, devi chiedere perdono a Dio, perché se no. Ma nel regno di Dio le leggi e i principi sono totalmente diversi. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Vado in profondità. Sapete che non è scritto da nessuna parte nel Nuovo Testamento che dobbiamo chiedere perdono a Dio per essere perdonati? Lo so che è forte, fallo scendere. Perché dobbiamo fare la preghiera della salvezza alle persone che non conoscono Gesù? Perché continuiamo a dire a loro: confessate i vostri peccati affinché potete essere perdonati? Se non è scritto da nessuna parte. Lo so che è difficile accettare questo. Lo so che non è facile. Ma io vi chiedo, nei Vangeli, quante persone hanno chiesto perdono a Gesù dei loro peccati? Dai. Quante? Zero. Perché nel regno non entri perché chiedi perdono. Nel regno entri perché il re ti fa entrare.
Zaccheo fu volontario. Zaccheo fu volontario.
A cosa?
A chiedere perdono.
Non lo ha fatto mai.
Non chiese perdono, ma disse: io restituirò.
Ah, ecco.
Fu toccato nella coscienza.
Ma non chiese mai perdono. Restituì i soldi perché sapeva che aveva rubato. È Gesù che ha chiesto il perdono per te. E non solo per te, ma lo ha chiesto per i romani, lo ha chiesto per i farisei, lo ha chiesto per i suoi discepoli, lo lo ha chiesto per te, lo ha chiesto per tutti coloro che lo seguivano, Gesù l'ha chiesto per te e lo ha chiesto per me, perché tu ed io non possiamo entrare semplicemente perché chiediamo perdono dei nostri peccati, perché anche quello diventerebbe un'opera meritoria e la salvezza non è per ora. Io ho chiesto perdono, quindi posso entrare? No, quella è un'opera. Noi siamo salvati per grazia, non per opere. E poi ci sono quegli insegnamenti che dicono che dobbiamo chiedere perdono pure per i peccati dei nostri antenati, perché se no certe maledizioni non si spezzano nella nostra vita. Io li denuncerei. Chiedi perdono per il peccato di Adamo ed è finita. Dobbiamo chiedere perdono per i nostri antenati. Chiediamo perdono per il peccato di Adamo e abbiamo concluso la questione. Ma si inventano dottrine e insegnamenti che fanno accapponare la pelle, perché si tengono sempre le persone schiave sotto qualche senso di colpa, sotto qualche peccato non commesso o sotto qualche maledizione da spezzare. Vi ricordate la muffa stamattina? Abbiamo parlato della muffa. Nel regno dobbiamo vivere con la consapevolezza di chi siamo e di ciò che è stato fatto non solo per noi, ma ciò che è stato fatto di noi. Quando parliamo della salvezza, parliamo anche della giustizia, parliamo di una posizione che ci è stata data in questo regno. Qual è la prima cosa che Gesù ci ha chiesto di cercare? Matteo 6, il versetto 33, dice così: cercate, 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 cercate,
prima,
cercate,
prima,
cercate, prima.
Prima
di ogni cosa?
Il regno.
Cosa?
Il regno.
Regno di Dio e la sua giustizia e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno date. Cercate prima il perdono? No. Cercate prima la santità? No. Cercate prima la fede? No. Cercate prima la prosperità? No. Cercate prima la guarigione? No. Cercate prima la protezione, no, cercate prima il regno, perché quando trovate il regno trovate ogni cosa da dentro. Quando trovate il regno trovate anche la sua giustizia. Abbiamo parlato l'anno scorso, vi ricordate che cosa è la giustizia? La giustizia è la posizione corretta che ognuno di noi ha davanti al Padre. Noi siamo stati resi giusti, non siamo solo stati giustificati, ma siamo stati resi giusti. Significa che nella presenza del Padre non sei una persona perdonata, ma nella presenza del Padre è come se tu non avessi mai commesso alcun peccato, perché nel concetto dell'eternità il sacrificio di Cristo non è stato 2000 anni fa, è appena accaduto. Quando noi entriamo nel concetto dell'eternità, non è stato 2000 anni fa, perché per Dio un giorno è come 1000 anni. 1000 anni sono come un istante. Ho appena commesso, già perdonato. Ma c'è successo. Il concetto dell'eternità non puoi stabilire un evento e metterlo nella storia, perché quando si parla dell'eternità è qualcosa che racchiude il passato, il presente e il futuro. Si chiama eternità. Nel nostro concetto di tempo, il tempo è lineare, nel concetto dell'eternità è circolare. Ecco perché noi stiamo andando nel luogo dal quale siamo usciti. Noi stiamo ritornando al luogo nel quale siamo stati creati. Il nostro futuro è in realtà il nostro passato. E quando comprendiamo il luogo nel quale noi ci troviamo, il regno, non vivi da suddito, non vivi da schiavo, non vivi da servo, tu vivi da figlio, vivi da re, con una mentalità, con un portamento, con una mentalità, con delle parole, con degli atteggiamenti da re. Perché? Che siamo stati tirati fuori dalle tenebre e siamo stati trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Ci sono persone che sono così tanto concentrate a non peccare che peccano continuamente. Sono talmente concentrate a non fare una determinata cosa che ci pensano costantemente. Non pensare al cavallo bianco di Napoleone. A cosa pensi? Al cavallo bianco di Napoleone. Molti pensano che la vita cristiana sia il non fare questo, non fare questo e il non fare quest'altro, mentre la vita con Cristo è una vita da regno. Ho vissuto tutta la mia vita evitando di fare quello, evitando di fare quello ed evitando di fare quella cosa. Ti sei rovinato la vita. Perché coloro che vivono con il concetto del non fare, vivono con il terrore dell'inferno, del giudizio eterno nella loro vita. Io ho timore di Dio, non voglio passare la mia eternità all'inferno, quindi non faccio determinate cose. Se le cose che non fai sono a motivo della paura del giudizio, tu stai peccando. Perché chi vive nella paura non vive nell'amore. E chi non vive nell'amore non è perfetto. Quindi se non fai una cosa per paura del giudizio, ti sei intrappolato in una religione, nella religione della legge, del giudizio e della condanna. Mentre Paolo dice una cosa straordinaria, guardate in Romani al capitolo 8, dice, dopo aver scritto cose molto interessanti, vedete, Paolo era una persona molto onesta e molto sincera, e diceva, ha scritto delle cose che hanno messo in crisi tutti gli studiosi della Bibbia in realtà. Infatti ci sono diverse linee di pensiero su quello che lui ha scritto qui. Al capitolo 7, ad esempio, dice al versetto 15, Romani 7:15, giacché non capisco quello che faccio, perché non faccio quello che vorrei, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona, quindi non sono più io ad agire, ma è il peccato che abita in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, perché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello lo faccio. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Versetto 24. Oh, miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Paolo sta descrivendo la condizione del genere umano. Non parla di sé, sta parlando di ognuno di noi. Quanti si riconoscono e si rispecchiano in queste parole di Paolo? Dai, alza la tua mano. Se ti rispecchi in quello che Paolo ha appena scritto, abbiamo appena letto, ti rispecchi sì o no? Vi è capitato di fare quello che non vorreste fare? Dopo averlo fatto avete detto, ma perché l'ho fatto? E quello che volete fare avete difficoltà a farlo? Paolo conclude questa drammatica esposizione dell'animo umano con queste parole: miserabile me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Come per dire, non c'è speranza per il genere umano. È vero? Se noi leggiamo, ci fermiamo qua, non ci dà alcuna risposta, alcuna speranza. Il capitolo 8, verso 1. Ora dunque non vi è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Insomma, siamo perdonati o no? C'è condanna nella nostra vita nonostante continuiamo a fare magari qualcosa che non vorremmo fare, e questo ci fa stare male. Se hai coscienza, ti garantisco che non hai bisogno di chiedere perdono a Dio per quello che hai fatto, per essere perdonato, perché sarai tu stesso a condannarti e a giudicarti. Ecco perché noi siamo più propensi a perdonare gli altri che a perdonare noi stessi. Quanti hanno avuto difficoltà nella propria vita a perdonare se stessi? Quanti l'hanno avuto a perdonare? Magari abbiamo più facilità a perdonare altri i torti subiti che non a perdonare noi stessi. Chiedere perdono a Dio e confessare il nostro peccato non serve a Dio, serve a noi, per liberare la nostra coscienza, il nostro giudice interiore che si chiama coscienza. Ma Paolo dice: non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Quanti sono grati a Dio per questo? Ma non c'è più alcuna condanna, fino a quando?
Per sempre.
Quanto dura questa mancanza di condanna? Qualcuno ha fatto notare: se sei in Cristo, per sempre. Quindi se sei in Cristo, anche se pecchi, non sei condannato. Se non sei in Cristo, se pecchi, sei condannato. Ma sei condannato anche se non pecchi, che se non è Cristo, sei condannato. È una fregatura questa cosa. Perché se non è Cristo, anche se fai le cose buone, sei condannato. Ma se sei in Cristo, anche se fai cose cattive, non sei condannato. Pensate che Dio ragioni veramente così?
No, dai.
Ma non è il loro argomento questa sera.
Dobbiamo ancora entrare nell'argomento.
Se non abbiamo coscienza del luogo nel quale noi ci troviamo, come vivremo realmente? E se non abbiamo coscienza della nostra identità, come riusciremo a vivere da re se continuiamo a sentirci persone che hanno bisogno di essere perdonati anche per un pensiero? Ed ecco che cambia la prospettiva. Stamattina abbiamo parlato della gloria di Dio. Mi ricordo che quando una volta stavamo cantando, eravamo ad un concerto, se non sbaglio eravamo a Napoli parecchi anni fa, c'era questo canto: fammi vedere la tua gloria, fammi vedere la tua gloria, Signore, fammi vedere la tua gloria, fammi vedere la tua gloria. Sentì la voce di Dio che mi disse questo: se vuoi vedere la mia gloria, guardati allo specchio. Perché tu sei la mia gloria. Vedere la mia gloria, qualcosa di degradante, questo non cambierà la tua vita. Ma se tu riesci a vederti come io ti vedo, allora la tua vita cambierà. Vedete, il nostro problema qual è? Che approcciamo le cose di Dio sempre dal nostro punto di vista. Ma la Bibbia dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù e abbiamo bisogno di quel punto di vista, riuscire a vedere le cose dal punto di vista di Dio, riuscire a vedere noi stessi come Dio ci vede. Se siamo coscienti del luogo nel quale siamo e riusciamo a vederci come Lui ci vede, allora la nostra vita cambia in maniera radicale. Io pensavo che vedere la gloria di Dio mi avrebbe cambiato, e Dio mi ha detto no, la tua vita cambia nel momento in cui tu vedi te stesso come io vedo te stesso, perché io ti vedo in maniera diversa da come tu vedi te stesso. Come mi vedi, padre? E il padre ha risposto: io ti vedo perfetto, io ti vedo puro, io ti vedo santo, io ti vedo senza macchia. Ma com'è possibile, Signore? Ho appena sbagliato ieri. Per il Padre, la tua vita è nascosta in Cristo. Romani 5, andiamo verso la conclusione, versetto 1. Quando noi siamo coscienti del luogo nel quale Dio ci ha messo, noi vivremo in maniera totalmente diversa. Vedete, noi facciamo sempre la differenza tra il sacro e il profano, vero o no? E questo che ci ha insegnato un pochettino la religione, e questo che ci ha insegnato: quello si può fare, quello non si può fare, quello è giusto e quello è sbagliato, quello è il bene e quello è il male. Questa è la religione, questa è la legge. Vi apro una parentesi: non sarà forse per questo che Dio ha detto ad Adamo nel giardino: non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male? Perché nel giorno in cui tu ne mangerai, tu inizierai a vivere nella legge. Signore, ma tu sei il bene e il diavolo è il male. Dio non è il bene. Dio è Dio ed è al di sopra del bene.
Amen.
Ed è al di là del bene, del nostro concetto di bene e del nostro concetto di male. La legge stabilisce ciò che è bene. La legge stabiliva che se tuo figlio era omosessuale deve essere lapidato. La legge descrive che se c'è qualcuno che bestemmia deve essere ucciso. La legge dice che non si possono mangiare carne di maiale, che non si può mangiare carne di animali impuri. La legge dice ciò che è bene. E Gesù, entrando nel mondo, dice: avete udito che fu detto ciò che è bene e ciò che è male, ma ora io dico. Dio non è in lotta con il male. È troppo profondo. Romani 5: giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo avuto anche mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo salvi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Giustificati dunque per fede abbiamo pace. Qualcuno direbbe: giustificati per fede, oppure giustificati dunque, virgola, per fede abbiamo pace presso Dio. Presso Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale, dillo insieme a me, per mezzo del quale, per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede abbiamo pace, e mediante la fede abbiamo accesso. Attenzione qui, perché possiamo cadere nell'errore. La fede non ci dà l'accesso a qualcosa, perché è Dio che ci ha dato accesso, è Lui che ci ha fatto entrare. La fede ci fa sperimentare il beneficio del luogo nel quale siamo. Questo significa ereditare il regno di Dio, non andare in paradiso, non avere la salvezza e poi andare con il Signore per sempre. Ereditare il regno di Dio significa godere dei benefici del regno di Dio in questa vita, non dopo la morte. In questa vita, non dopo la morte. Ecco perché la nuova nascita di cui parla Gesù a Nicodemo non ha niente a che fare con un'esperienza spirituale che ti garantisce il passaporto per il cielo. La nuova nascita è un rinnovamento della mente, è un lasciare qualcosa che ti impedisce di entrare, di vedere e di entrare nel regno di Dio. Spero che avremo tempo per parlare di questo. Per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale noi siamo salvi e ci vantiamo. Quindi non solo siamo stati giustificati e resi giusti, ma siamo stati inseriti in un ambiente che si chiama grazia. La grazia non è una dottrina, non è un insegnamento, la grazia è Gesù. La grazia è Gesù, lo rivela Giovanni al capitolo 1. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute.
Amen.
La legge è stata data, ma la grazia è venuta. Paolo parla anche e dice: ma quando apparvero la bontà di Dio, gli uomini. Quando parlo della bontà e dell'amore di Dio, sta parlando della persona stessa di Gesù Cristo. Attraverso Gesù siamo stati giustificati, ma siamo stati anche introdotti in questo ambiente. Paolo in Colossesi lo chiama il regno del suo amato figlio. Nella lettera ai Romani lo chiama questa grazia nella quale noi siamo salvi, nella quale, della quale noi ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Noi siamo stati introdotti in un ambiente totalmente nuovo, che si chiama grazia, che si chiama regno, che si chiama presenza di Dio. Chiamiamolo come vogliamo, è qualcosa che ci parla di Dio e che si muove secondo dei principi soprannaturali. E se noi non capiamo dove siamo, noi non possiamo vivere in accordo al luogo nel quale noi ci troviamo. Chi sei tu in questo regno? Sei un peccatore salvato per grazia? Noi abbiamo questi linguaggi e non ci rendiamo conto che il linguaggio condiziona la nostra vita. Noi non siamo peccatori salvati per grazia, perché il Padre non ha figli peccatori. Perché nella sua presenza noi non siamo ex peccatori. Che dice?
Quindi tutte le persone del mondo sono sante. Cioè, il demonio fa soltanto una interazione. Qualsiasi cosa. Esiste il demonio? Non esiste il demonio?
Sì che esiste, ma non possiamo entrare in questo argomento, perché sennò. Se no entriamo in un discorso molto profondo che chiaramente mi piacerebbe affrontare. Quando noi comprendiamo chi siamo e comprendiamo qual è la nostra identità, comprendiamo che davanti al Padre non siamo ex peccatori che hanno cambiato partito, ma che davanti agli occhi del Padre è come se non avessimo mai peccato. E che ho tutti i messaggi da stare. Pensate un attimo al trauma e al dramma che questa donna ha dovuto vivere con il suo padre celeste. Finalmente aveva restaurato nella sua vita la figura del padre. E il suo padre celeste gli sta chiedendo non solo di perdonare suo padre terreno, ma di comprargli pure una casa vicino a lei, e lei si doveva occupare di lui fino alla morte. E nel caso in cui lei non avesse potuto farlo, avrebbe dovuto pagare a spese sue una badante per prendersi cura di suo padre. Può Dio, nostro padre, trattare così qualcuno che ha fatto mostruosità del genere? non è forse quello che Gesù ha detto: egli fa sorgere il sole su quelli che voi considerate buoni e su quelli che voi considerate malvagi, ed egli fa piovere su quelli che voi considerate giusti e su quelli che voi considerate ingiusti. E se non fate lo stesso che fa il vostro padre, voi non potete essere simili a lui. Gesù sulla croce 2000 anni fa ha gridato: Padre, perdonalo, perché non sanno quello che fanno. E io ho una garanzia sulla base di quello che ha detto Gesù davanti alla tomba di Lazzaro. Disse: Padre, io ti ringrazio perché tu mi esaudisci sempre. E per sempre. Devi vivere in questo regno da persona redenta e perdonata per sempre. Non perché questo è uno stimolo per farti fare quello che vuoi.
L'hanno appena scritto.
Grazie. Non è la scusa per fare quello che vuoi, ma è l'occasione per innamorarti ancora di più di Dio e mettere la tua vita a disposizione. Se tu vivi da persona perdonata, tu riuscirai a perdonare altri. Se non riesci a sentirti perdonato, non potrai mai perdonare gli altri, perché con il giudizio con il quale tu giudichi gli altri, giudicherai te stesso. Perché se non dai misericordia ad altri, non darai neanche misericordia a te stesso. La grazia non è la scusa per fare ciò che vogliamo, perché alla fine tutti quanti noi continuiamo a fare quello che vogliamo. Perché se hai il cuore marcio, continuerai ad averlo. Se hai il desiderio di giudicare, sempre puntare il dito sugli altri e ti senti migliore di quelli che invece commettono dei peccati sessuali, perché per alcuni il peccato è solo il sesso. E quelli che continuano a puntare il dito sui peccati sessuali, secondo me sono persone frustrate sessualmente, e sono pienamente convinto che non vivono una sessualità sana. Sono frustrati con la loro moglie e con il loro marito, e giudicano sempre questo tipo di peccato, ma la lingua non ci invince mai. Cioè,
la lingua ci batte le dita di cuore, la lingua male.
Giudicano sempre questo tipo di peccato negli altri, ma non si rendono conto che il modo in cui usano la lingua è un elenco delle opere della carne che sono incredibili. Al primo posto mette l'adulterio, all'ultimo posto mette le gozzoviglie. Perché sono gozzoviglie? Tu che sei di Napoli dici che sono gozzoviglie? Tu che sei di Napoli? Ma in mezzo a questa lista ci sono le divisioni, le invidie, le gelosie, le separazioni, le risse, l'ira. Ci sono quelli che giudicano sempre i peccati sessuali nella vita degli altri e poi arrivano a casa e bastonano le mogli.
Quando sciocio.
Francesco, fai fatto crollare tutta la mia impalcatura.
Quando sciocio.
Noi ci rendiamo conto che per Dio l'adulterio e la gozzoviglia le ire, le divisioni, le separazioni, i settarismi. Non frequenti la mia comunità, allora devi stare, allora farò terra bruciata attorno a te, nessuno ti dovrà salutare, nessuno ti dovrà più scrivere, nessuno ti dovrà parlare, nessuno ti dovrà venire a cercare in casa. Conoscete qualcosa del genere che ancora oggi succede? Non c'è speranza per nessuno. Ma se noi abbiamo coscienza del luogo nel quale siamo stati trasportati, riusciremo a vivere a testa alta, senza giudicare il nostro fratello, la nostra sorella, ma semplicemente camminando nella gratitudine che siamo stati redenti e perdonati una volta e per sempre. E se questo è accaduto, chi siamo noi da giudicare gli altri? Chi siamo noi da additare nella vita degli altri il problema? Perché chi vive realmente il perdono e la redenzione nel proprio cuore non cercherà mai difetti nella vita degli altri.
Amen.
Da questo riconosceranno che siete i miei discepoli. Se avete
amore.
Se avete
amore
gli uni per gli altri. Ma non puoi amare tuo fratello se non ami Dio. Ed ecco perché la grazia ti aiuta ad innamorarti sempre di più di colui che ha avuto grazia in te. Amen.
Amen.
E solo in questo rapporto, come dicevamo stamattina con Marisa, solo in questo rapporto verticale che noi abbiamo con il Padre possiamo avere un rapporto sano a livello orizzontale con tutte le persone che ci stanno accanto. E il verticale e l'orizzontale. Noi avevamo solo l'orizzontale, ma lui ha trasformato il nostro meno
in più.
In più. Lui ha dato valore alla nostra vita. Distaccati dall'orizzontale, ci rendiamo conto che quel luogo è un luogo di inclusione e non di esclusione. Io lo so che ti dà un fastidio tremendo semplicemente il pensiero che un giorno tu ti troverai accanto quella persona che ti fa un'antipatia tremenda e per la quale tu neanche hai pregato, perché è talmente peccatore, manco ci prego per quello, se ne devo andare all'inferno con tutte le scarpe. Lui e tutta la sua famiglia e tutta la sua razza. E io so che è difficile ed è fastidioso solo il pensiero di dire: ma può essere che io che ho faticato tutta la vita possa avere la stessa ricompensa magari di qualcuno che all'ultimo momento, il suo istante della sua vita, magari ha detto: ma sì, crediamo. Ricordate la parabola delle diverse ore?
Sì.
Quando lui dà la paga ai primi, poi arrivano gli ultimi e Dio gli dà, e il Signore gli dà la stessa paga dei primi. Dice: ma come? Dice: noi è una giornata che lavoriamo. E questi che sono arrivati all'ultimo e gli dà la stessa paga. E la risposta è: perché diventi cattivo se io sono buono? La mia bontà istiga la tua cattiveria, non mi è lecito fare del mio ciò che voglio e pigli dei soldi tutti. Non so che può dare fastidio una cosa del genere, ma il regno di Dio è un luogo di inclusione, è un luogo dove chi entra è stabilito dal capo. E lui un giorno ha detto: Padre, perdonami, loro non sanno cosa lo fa. È piaciuto al Padre di darvi il regno. Gesù ai farisei ha detto: il regno di Dio abita dentro di voi. Ai farisei lo ha detto, dei bambini ha detto: di loro è il regno dei cieli. Ma Gesù ha anche detto questo: quando questo Evangelo del Regno sarà predicato a tutte le genti, allora verrà la fine. Noi stiamo forse ritardando la fine perché non stiamo predicando il Vangelo del Regno. E questo Vangelo del Regno che deve essere predicato in testimonianza a tutte le genti, in ogni tempo, fino alla fine, senza sosta, finché non ci sarà il grande e glorioso giorno.
Alleluia.
Tu hai autorità, perché sei una figlia di Dio, sei un figlio di Dio, vivi a testa alta con la dignità di Re.